Tracce.
Buon pomeriggio, benvenuti da Sara Tognola. Ci sono voci che non conoscono confini, che attraversano il tempo, continuano a farci vibrare. Tracce è, sì, il nostro viaggio tra suoni d'archivio riportati al presente, frammenti che raccontano storie ed emozioni senza età. Allora, la mia proposta è questa. Oggi cominciamo con una voce immortale.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see?
Videoclip di questa canzone, Want to Break Free, del 1984, è diventato leggendario perché i membri della band appaiono, avete presente, vestiti da casalinghe in una parodia di una soap opera americana, si chiamava Coronation Street. Questo suscitò scandalo in alcuni paesi, soprattutto negli Stati Uniti, dove il video fu inizialmente censurato. E perché vi parliamo di questo? Beh, perché l'avrete capito, il 24 novembre 1991, nella sua casa di Holland Park a Londra, Freddie Mercury muore di polmonite. Qui a Tracce noi vogliamo fare un ricordo un po' come lui, fuori dagli schemi, ad esempio ricordando la sua voce che sfidava le regole, ma in tutti i sensi, anche scientifici. Perché ci furono davvero degli studi scientifici che dimostrarono che le sue corde vocali vibravano più velocemente del normale, creando sfumature impossibili per altre. Freddy viveva per la musica e forse alcuni di voi già lo sanno, ma io ho sempre presente quell'immagine anche nel film a lui dedicato della tastiera montata dietro il letto per catturare le idee che gli arrivavano in sogno. Freddie Mercury ha vissuto 45 anni, ma ha regalato al mondo una voce incredibile che attraversa il tempo, breve la vita, infinita la sua musica. E adesso vi propongo, questo era un po' un nostro omaggio, vi propongo di scivolare nel 1959, quando Mina rompe il silenzio e esplode con Nessuno, diventando subito un fenomeno di rottura nel panorama italiano. Nessuno al mondo mi può fermare, è la voce di una donna che sicuramente osa, apre la strada poi a Ornella Vanoni, che pochi anni dopo avrebbe continuato a sfidare le regole e le convenzioni con il suo stile unico. Ornella Vanoni, scomparsa venerdì scorso a 91 anni, ha, come Mina, trasformato la canzone italiana in una... Io lo definisco un po' un territorio di libertà e raffinatezza. Sono due epoche, quelle di Mina e di Ornella Vanoni, due stili, ma un unico spirito, la libertà di essere se stesse. Mina, Nessuno.
Tracce.
Oh,
Era il 1973 quando Ringo Starr insieme a George Harrison scriveva Photograph, la canzone che abbiamo ancora in sottofondo, una canzone che parla di ricordi, di assenze, di amori che sopravvivono solo naturalmente in una fotografia. È un successo mondiale, anzi il primo successo da solista di Ringo Starr, che raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi. Quindi da una parte una fotografia che trattiene un amore perduto, dall'altra, e adesso cambiamo pagina, un personaggio che continua a vivere nell'immaginario di tutti, perché oggi celebriamo il compleanno di Carlo Collodi, nato a Firenze il 24 novembre del 1826 con il nome di Carlo Lorenzini, non solo il creatore di Pinocchio, ma anche un autore che ha letteralmente rivoluzionato la letteratura per ragazzi, trasformando una marionetta in un simbolo universale di libertà e ribellione. Prima di inventare il burattino che sogna di diventare bambino, Collodi fu giornalista e scrittore satirico, impegnato nella vita politica dell'Italia appena unita. Nel 1888 inizia appunto a pubblicare A puntate, le avventure di Pinocchio sul giornale per i bambini, una storia che per la verità doveva finire presto, ma che il pubblico trasformò in un mito, perché Pinocchio è più di una fiaba, e lo era già allora, perché è il racconto di errori, bugie, trasformazioni, specchio di una società che cerca di crescere e di trasformarsi. Collodi certo non immaginava che quelle pagine sarebbero diventate patrimonio universale, tradotte in oltre 300 lingue, ancora oggi attualissime. Ebbene, nel 2006 sulla Rete 2 il collega Alessandro Bertellotti raccontava così le avventure di Pinocchio.
365 libri da leggere prima di morire.
C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.
Pinocchio, se dite che non l'avete riconosciuto, con tutta probabilità vi si allunga il naso. Una trovata geniale quella di Collodi, che scrisse questa storia inizialmente per un pubblico maturo, non certo per i bambini, anche se troviamo questo volume nelle librerie sugli scaffali della narrativa per ragazzi anche in Svizzera. È per questo forse che Pinocchio piace a tutte le generazioni. Altri artisti si sono sbizzarriti a dare la loro interpretazione della storia, dal cantautore Edoardo Bennato a Roberto Benigni, dal disegnatore Iacovitti a Comencini e il suo sceneggiato televisivo negli anni 70. Tanti lo ricorderanno con Nino Manfredi, Ciccio e Franco, la Lollo Brigida nel ruolo della fata turchina. A me piace pensare che man mano che si parla di Pinocchio si ricordano pezzi della sua storia, quasi sempre tragica, a volte scritta in modo cattivo, addirittura violento, impietoso, ma che ci fa ridere quando Pinocchio si brucia i piedi o è costretto a fare il cane da guardia, umiliato, o quando trova la lapide della fata turchina, che in realtà non è morta. Ricordiamo a poco gli animali che popolano il libro: il grillo parlante, il gatto e la volpe, le api industriose, o il pesce cane dove Pinocchio ritrova Geppetto, il serpente che muore ridendo a crepapelle, uno dei tanti modi di dire del libro divenuti di uso comune. Questo volume si può leggere con occhi diversi ed è per questo che è sempre gradevole e originale. Ad esempio, le istituzioni e alcune categorie professionali escono con le ossa rotte, ma quasi non ci facciamo caso presi dalle avventure o dalle disavventure di Pinocchio. Il commerciante non esita a trasformare i bambini in somari e a venderli al mercato, ed è pure diventato ricco con questa attività. Oppure i gendarmi che arrestano Geppetto, che non ha fatto nulla, innocente, ma in carcere finisce pure Pinocchio, che deve dire una bugia per uscire dalla galera di acchiappacitrulli. Questa volta il naso non gli cresce, perché il libro non vuole stabilire nessun dogma, ma alla fine solo intrattenerci. È così che i cattivi hanno anche un lato gentile e generoso. A dare le 5 monete d'oro a Pinocchio è il terribile mangiafuoco, che a un certo punto si commuove. La fatina invece non esita a utilizzare 4 conigli neri con una bara per far prendere una medicina amarissima. I volumi sono buoni da vendere o da tirare, come il trattato di aritmetica, pesantissimo, che stordisce un compagno del burattino, che infine è una marionetta, ma non importa, del resto Pinocchio e il suo creatore Collodi non hanno certo l'intenzione di raccontarci che la verità infallibile è contenuta nei libri.
Questa dunque la versione trasmessa nel 2006 sulla Rete 2 delle avventure di Pinocchio per voce di Alessandro Bertellotti. E quest'anno, in occasione del 199° anniversario della nascita di Collodi, si terrà il premio Pinocchio 2025, questo a Palazzo Medici Riccardi. Per la verità si tiene ogni anno, devo essere più corretta, più precisa. L'evento comunque celebra sempre i valori di crescita, i valori di responsabilità, sottolineando come la storia di Pinocchio sia ancora attuale. C'è anche un'altra occasione, questo fino al 30 di novembre, se vi capita di andare a Firenze, c'è questa mostra immersiva alla Cattedrale dell'Immagine, appunto di Firenze, che ospita Inside Pinocchio, una mostra che trasforma la fiaba in un'esperienza digitale con proiezioni, animazioni, perfino anche un'esperienza in realtà virtuale per vivere le avventure del burattino in prima persona, un modo insomma innovativo per raccontare Collodi anche alle nuove generazioni. Sono le 14:23 minuti e nel 1984 Lucio Dalla scrive "Tu non mi basti mai".
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerai. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai, così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai. Non mi dimenticare mai. Thank you.
Devo chiedere scusa a Lucio Dallo, ho detto che questa che l'aveva scritta nel 1984 invece 1996, Tu non mi basti mai. Comunque, anche se si sbaglia l'anno di nascita, è una canzone meravigliosa. L'anno di nascita di Pinocchio invece, quello lo so perché il 1883, anno di nascita come personaggio di carta, frutto della fantasia di Collodi, l'abbiamo ricordato prima perché oggi 24 novembre è il giorno di nascita, il compleanno di Carlo Collodi, Pinocchio che diventa un'icona universale attraverso illustrazione, animazione tradizionale. Ricordiamo un vecchissimo documentario, no, film della Disney del 1940. Mentre passiamo a un'altra data, il 24 novembre del 1995, certe versioni poi lo riportano il 22 novembre, ma siamo lì, insomma, usciva in sala il primo film della Pixar, Toy Story, il mondo dei giocattoli, il film d'animazione che ha registrato una svolta epocale nell'industria cinematografica e nell'immaginario collettivo, secondo molti ci avrebbe cambiato la vita. Primo lungometraggio interamente realizzato in computer grafica, Pixar e Disney aprivano così una nuova era, perché trasformarono gli algoritmi in emozioni, in personaggi capaci di entrare, appunto, come dicevo prima, nell'immaginario collettivo. Nessuno prima aveva osato costruire un mondo narrativo tridimensionale fatto, cioè, di luce simulata. Questi dettagli, avete in mente il giardino, chi l'ha visto? Dettagli minuziosi. Ogni isolato del film conteneva fino a 1,2 milioni di foglie digitali. Segna questo lungometraggio il passaggio epocale da burattini e pupazzi disegnati a personaggi digitali animati grazie alla potenza dei computer e la nuova vita degli oggetti, proprio come Pinocchio sognava di diventare vero, di diventare un bambino. Toy Story è la storia della rivalità tra Woody, il vecchio giocattolo preferito di Andy, e Buzz, il nuovo arrivato. E dopo una serie di avventure fuori casa, i due scoprono che l'amicizia vale più della competizione e tornano insieme dal loro bambino. 30 anni dopo, Toy Story non è solo un ricordo, ma di nuovo torna ad essere il punto di partenza di una saga che continua a interrogarsi sul tempo che passa, sul senso di appartenenza. Vi dico questo perché l'anno prossimo, nel 2026, arriverà Toy Story 5 con, immaginiamo, nuove domande su cosa significhi crescere nell'era digitale. You take away the veil. 14:34, 35 in questo momento minuti. State ascoltando Tracce, il programma che oltre ad aprire i cassetti della memoria riferiti soprattutto ai nostri archivi ricchissimi, preziosissimi archivi RSI, celebra anche diversi compleanni musicali, di attori, di artisti, come quello oggi di Vanessa Incontrada, che compie 47 anni, l'attrice, conduttrice amatissima. Noi vogliamo mettere in risalto questo compleanno perché lei ha trasformato le critiche sul corpo in un messaggio di libertà. Famoso è il suo monologo "La perfezione non esiste" come manifesto contro il body shaming, cioè le critiche, la derisione sul corpo e gli stereotipi sul corpo femminile. Il monologo è un atto d'accusa verso una società che critica le donne per il loro aspetto, invita a celebrare una nuova idea di bellezza libera da schemi, rigidi, ricordandoci che la bellezza è autenticità e non perfezione.
La perfezione non esiste, e so che non dico una grande novità, ma io lo voglio dire, lo voglio gridare, lo voglio urlare. La perfezione non esiste! Magari l'avessero detto prima a me, sapete? Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno. Lavati le mani prima di mangiare, non dire le parolacce, e la perfezione non esiste. Sai quanto tempo ho perso a cercarla? È come in amore, no? Io pensavo di dover essere perfetta per trovare l'uomo della mia vita, per piacergli, perché si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, lui, mio marito, Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare. Devi sorridere per i tuoi difetti. Ed è vero. E si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti. E io ho fatto la stessa cosa con lui. O almeno ci stiamo provando, ecco. A volte vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa e dargli un piccolo consiglio. Vane, smetti di voler essere diversa da quello che sei, perché tanto la perfezione non esiste. Io volevo, sapete, diventare ciò che non sono. Un po' più così, un po' più cosà. Tutti mi volevano diversa, ma tutti chi? Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticandomi di essere felice, perché pensavo di essere sbagliata agli occhi degli altri. Se fossi nata negli anni 30 o negli anni 50, quando il modello femminile era morbido, sarei stata perfetta. Però vivo nel 2000 e avere le forme è ritenuto sbagliato.
Vanessa Incontrada, che oggi compie 47 anni, vi abbiamo proposto un estratto da Uno Oggi del 2020. Lei è diventata negli anni un simbolo contro il body shaming. Dopo la gravidanza è stata bersaglio di critiche feroci sui social per le sue forme, per le sue anche un po' grassezze o rotondità. Ha reagito trasformando il dolore in un messaggio positivo, l'abbiamo sentito in questo monologo, ma anche in altre situazioni. Lei dice: il mio corpo cambia, ma io rimango me stessa, la stessa. Non so se qualcuno tra voi ricorda la copertina di Vanity Fair senza veli, con il titolo "Nessuno mi può giudicare", per lanciare proprio un messaggio di libertà e accettazione. If a man could be his own fantasy, that's only breed of captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war, this piece. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historicals. If love is just chemicals, give us something to stop me. Thank you.
'cause you're not there.
Robbie Williams in questo brano del 2009. Dunque, abbiamo detto, parlando di body shaming o di derisione del corpo, c'è chi giudica un corpo, appunto, ma anche c'è chi giudica o giudicava una mano, un braccio. Un tempo, infatti, la mano sinistra era colpevole, bisognava piegarla, nasconderla, renderla uguale alle altre. È un tema questo che offre parecchi spunti, anche curiosi, e nel 1996, in un'edizione di La Dila Radio, Elena Caresani e Giorgio Töni scelsero anche il mancinismo.
Elena, eri al corrente che in Svizzera ci sono almeno il 30% della popolazione è mancina?
No, questa è una bella curiosità, e vedo che l'argomento del terzo occhio di Clara Lane, che oggi è appunto molto brillante dopo aver toccato temi piuttosto spinosi nelle scorse settimane.
Era spinoso diversi anni fa, essere mancini era un po' una sorta di maledizione, perché ti obbligavano a scuola, soprattutto a scuola elementare, a scrivere con la D, bacchettate sulle dita. Vabbè, sentiamo Clara Lanek.
Il terzo occhio.
Quanti sono i mancini in Svizzera? Sembra siano parecchi. Il loro numero varia dal 15 al 30% di tutta la nostra popolazione. Ma non è mai stato stabilito con esattezza perché la loro disposizione all'uso della mano sinistra venga tenuta nascosta, mentre in molte scuole, oggi ancora, i bambini vengono costretti a scrivere con la mano destra, così che diventano ambidestri e non se ne parla più. Succede che chi nasce mancino, ossia usa fin dalla nascita la mano sinistra al posto della destra, come invece fa la maggior parte della gente, deve lottare contro credenze addirittura antiquate e superstizioni dure a morire. Le troviamo nella simbologia religiosa, dove sempre il male, il diavolo, siede alla sinistra del bene, cioè di Dio. Anche nelle ricerche scientifiche e mediche i mancini non hanno una bella immagine. Sembrano essere soggetti all'alcolismo, alla criminalità, alle malattie mentali, alla schizofrenia, più di quelli che usano la mano destra. Senza contare i pregiudizi che in parte non risparmiano nemmeno chi professa il sinistrismo o il mancinismo, quale tendenza verso idee e posizioni di sinistra in politica, in arte, nella cultura. E la diffidenza è subito creata. Eppure, che dire di tutti i grandi mancini che ci sono stati nella storia dell'umanità? Albert Einstein, per esempio, scriveva le sue formule con la sinistra. E poi ancora Giulio Cesare, Napoleone, la regina Vittoria, Leonardo, Michelangelo, Picasso, Charlie Chaplin, Paganini, Marilyn Monroe, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton e molti altri ancora. Certo che il degrado dell'immagine dei mancini è un po' anche colpa loro, perché non si difendono mai quando vengono diffamati, anzi compiono tutti gli sforzi possibili per integrarsi silenziosamente nel mondo dei destri. È ben vero che in Gran Bretagna e negli Stati Uniti i mancini si sono rivoltati contro la discriminazione che li colpiva e hanno ottenuto che in quasi tutti i negozi e grandi magazzini vi sia almeno un settore dedicato a chi usa la mano sinistra. Perché sono tante le cose che un mancino necessita anche soltanto per vivere normalmente in casa o in ufficio, circondato da mille oggetti pensati finora solo per i destri: forbici, coltelli, apriscatole, cavatappi, pelaverdure. In Svizzera, fino all'anno scorso, non era possibile acquistare oggetti per mancini al di fuori delle forbici per tagliare la carta, se non ricorrendo all'ordinazione vera e propria per corrispondenza, con i conseguenti tempi lunghi per la fornitura. Ci ha pensato un bernese che ha messo in piedi nella capitale il primo negozio specializzato in merce per mancini, penne e pennini speciali, affilati per la scrittura con la mano sinistra, stilografiche dall'inchiostro che asciuga in un attimo per evitare le macchie prodotte dalla mano che scorre sullo scritto, temperamatite, righelli e squadre, con la scala centimetrata applicata da destra a sinistra, quaderni senza spirale nel mezzo che dà fastidio alla mano. Offre anche molti libri che spiegano su base scientifica il giusto comportamento dei mancini e dei destri che stanno loro attorno. In particolare ci si rivolge ai genitori di bambini mancini con consigli pratici per raccomandare di non cercare di far cambiare la disposizione a usare la mano sinistra ai figli che vanno a scuola. Si finirebbe con il limitare l'agilità manuale del bambino, che invece va aiutato offrendogli gli oggetti per mancini che gli abbisognano nel suo piccolo quotidiano. Certo, non potranno mai diventare, che so, astronauti, perché tutta la strumentazione è stata progettata per chi usa la destra. Ma anche soltanto aprire una porta crea piccole difficoltà al mancino, che si vede impedito il passo dal braccio sinistro teso in avanti. Eh sì, il mondo è stato costruito per i destri, provare per credere. E a chi pensa che siano fastidi grassi, l'invito a voler eseguire una prova personale, ossia a fare determinate cose, magari per tutta una giornata, adoperando la mano sinistra invece che la destra, servendosi ovviamente degli oggetti di uso quotidiano destinati ai destri, è garantita l'immediata comprensione del problema dei mancini.
La di la radio, 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 la di la radio.
Era un'edizione del 1996. Oggi essere mancini non è più penalizzante come in passato, l'abbiamo sentito quando si arrivava persino alle gare la mano sinistra dei bambini per costringerli a scrivere con la destra. Le discriminazioni sistematiche sono scomparse dagli anni 70, fine anni 70, ma qualche difficoltà pratica, come ci raccontava anche Clara Lanek, e pregiudizio linguistico rimane. Ad esempio, ecco, pregiudizi linguistici, le espressioni come tiro mancino, sguardo sinistro sopravvivono, siete d'accordo? E sono segno di un retaggio culturale che associa la sinistra, la mano sinistra, qualcosa di negativo, come ci raccontavano. Però accettazione, comunque accettazione. Oggi il mancinismo è pienamente riconosciuto come una diversità, positiva o negativa non è più un giudizio, e persino celebrato con la giornata internazionale dei mancini il 13 agosto di ogni anno.
Thank you. al peso dei pensieri miei. Giù nel buio la conferma che lassù in alto sempre tu ci sei, che alla luce aspetti me. Sereno dare un calcio ai grattacapi e poi con un bacio fare pace noi e sentirmi come tu mi vuoi, raccontarti un sacco di bugie per poi ridere di te.
:14:52, le voci del passato ci hanno accompagnato fino a qui. Tracce torna domani con nuove storie che non smettono di vivere, passaggi dopo la pagina informativa delle 14 con Elisa Manca. Da Sara Tognola buon pomeriggio e alla prossima puntata. Dark.
Tracce.